sentimenti interiori e dalla visione operata in noi dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, accolte nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La parola che oggi cediamo dalla bontà di Dio è un'occasione molto preziosa per essere condotti ancora una volta davanti alla misura infinita della sua misericordia, ma anche al pericolo che, al quale siamo esposti, di un giudizio. Invece di acconsentire al giudizio di Dio sul male, sul mistero del male, si riversa sulle persone. Quest'uomo indemoniato della memoria evangelica di oggi è per ricordarci che il male è molto più forte di Dio, e che la condizione e la vicenda cui parla il Vangelo ci riguarda molto da vicino, perché tutti conosciamo che cosa significhi essere dominato, essere prigionieri di un pensiero, di un sentimento, di un istinto, di un'angoscia. Tutti la conosciamo. Non dobbiamo mai dimenticare che solo Dio può liberare dal male. E questa stessa uscita dai confini di Gesù questa mattina è importantissima, perché ci dice subito che il problema è il problema di tutta l'umanità. E che quello che Gesù è venuto ad annunciare e a compiere con il suo sacrificio d'amore è questa liberazione. Oggi è molto importante che ci teniamo quindi molto uniti, molto vicini a chi il dono di Dio non l'ha ancora ricevuto, e che per questo domandiamo perdono per tutti i giudizi che possiamo avere spesso nei confronti di persone che semmai da noi dovevano ricevere l'annuncio della speranza e della pace. Affidiamo tutto questo alla potente intercessione della Madre di Dio.
Rispetto all'inizio del testo ho sentito un po' questa andata di Gesù come una chiave della meditazione, anche perché gli aspetti dei territori mi sembra siano molto evidenziati nel testo, insomma, quasi del possesso dei territori, insomma. E mi colpiva in particolare, se può essere letto appunto questa andata di Gesù come una visita a questa terra, il fatto che gli spiriti impuri, pur essendo di per sé una situazione di contrasto con il Signore, allo stesso tempo ne vengono subito attirati, quindi appunto quest'uomo subito gli viene incontro. Ora sembrava che le venute del Signore nella nostra vita appunto abbiano questo effetto anche di evidenziare, diciamo, la negatività che c'è in noi, insomma, quindi l'incontro diventa anche uno scontro e che si conclude poi con la sua vittoria. Pareva appunto che anche nel mistero della visitazione ci potesse essere questo elemento di tipo esorcistico, insomma. Vabbè, poi l'interrogativo così che credo rimanga per forza senza risposte. Vabbè, ma dopo che questi porci sono periti, ecco, gli spiriti dove sono finiti, ecco. Che da una parte, se non ci sia questo attrattivo irresistibile degli spiriti, alla fine dimora nella carne, insomma, nel momento in cui la carne perisce,
parole dell'indemoniato al versetto 7 nell'ultima parte: ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi, possono anche essere tradotte: scongiuro te che sei Dio, supplico te che sei Dio di non tormentarmi. Quindi non si tratta solo, come nella prima parte della frase mi sembra, della proclamazione della divinità di Gesù in quanto figlio di Dio, ma proprio della sua divinità essenziale. Questo significa che il mondo del male riconosce esattamente la vera identità di Gesù di Nazaret. Seconda cosa che ho notato è che l'ultima parte del versetto 18, la preghiera dell'indemoniato alla fine dell'incontro, pregava di rimanere con lui, e questa espressione è quella che abbiamo già visto al capitolo 3 al momento della costituzione dei 12. Ne fece 12 perché stessero con lui e anche per mandarli. Dunque l'indemoniato chiede di rimanere con lui e Gesù lo manda. Dice: no, adesso torna a casa tua. E l'indemoniato interpreta a casa sua tutta la regione, tutta la Decapoli, e comincia a proclamare, il verbo usato è lo stesso del capitolo 3 della Costituzione dei 12. Quindi si può dire, mi pare, che questo indemoniato purificato è il primo apostolo pagano, sia perché lui effettivamente è straniero, sia perché è mandato a raccontare l'opera del Signore e la misericordia ricevuta ai popoli stranieri.
A me è piaciuto il versetto 20, quando dice: io se ne andò e si mise a proclamare della Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui. Ho visto il Salmo 125, versetto 2, dice: allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per lui.
Ma questo verbo pregava di rimanere con lui si trova subito dopo che gli abitanti della regione pregavano Gesù che se ne andasse. Prega in Gesù e loro prega che se ne vada. Mi chiedevo perché, non mi fa impressione che fosse. Intanto sicuramente 2000 o anche magari 2000 volte, insomma, era un bel guadagno, cioè, era, insomma, ci ha rovinato tutta la vita, cioè, ma poi c'è qualcos'altro, cioè, come se si dice che c'è un timore da parte di questo mutante, che non so se anche il nostro, di fronte a questo confronto soprannaturale, cioè fra il Cristo e il Figlio di Dio, che loro ancora non sapevano che fosse, e questo mistero del male che loro avevano visto in questi anni, che si percorrevano con le pietre, che si percorrevano quello, che erano i cimiteri. Quindi l'incontro dell'uomo con il soprannaturale resta un timore. E anche una paura, se non c'era la fede in Gesù, se non lo si conosce.
Comunque quello che dice, ha detto la Silvia, perché appunto anch'io ho notato che appunto dalla parte la prima quello che dicono i che annunciano anzi i brigati e poi quello che raccontano quelli che hanno visto porta appunto a questo timore e questa paura della gente. Tra l'altro anche ieri abbiamo visto il fatto che anche i discepoli sono entrati in questa paura e invece l'annuncio che successivamente fa la persona demoniata porta alla meraviglia. Mi ha colpito questa cosa e contenente anche che la nostra regola comincia a Dio onnipotente e misericordioso e in un certo senso l'onnipotenza soltanto porta alla paura, cioè un Dio solo onnipotente l'espressione anche di Dio onnipotente che vince tutto, vince anche il però in quanto tale solo provoca paura e mi ha colpito che invece quando Gesù manda questa persona dice va va alla tua casa ai tuoi e annuncia loro quanto il Signore ti ha fatto e quanto ti ha fatto misericordia in tutto con te. Ecco, allora questo questo annuncio di quello che il Signore ha fatto, quindi è una cosa della sua onnipotenza, però è tutto nella predicazione piegato a mostrare la misericordia di Dio. È l'esperienza personale della misericordia di Dio, è un'impotenza volta alla misericordia e questo appunto non provoca più paura, è una meraviglia. Questo è un dato che rimane proprio in fondo anche per la sua risurrezione il Signore passa appunto attraverso la predicazione perché appunto il cuore non ha una esposizione diretta proprio perché deve mostrare in qualche modo attraverso la predicazione insomma che quelli che hanno ottenuto misericordia appunto che può esprimere la misericordia di Dio.
Anche a me era impressionato questo rifiuto della salvezza, della guarigione, insomma, perché mi sembra che loro capiscano bene come vanno le cose. Tra l'altro questo indemoniato lo vedono vestito, su cui non diceva che fosse nudo prima, solo Luca mi sembra che dica che non portava più vestiti. E questo vestito mi viene in mente che si contrappone al nudo del capitolo 3 della Genesi, quando pure nel momento della dimostrazione, della ribellione, del rifiuto dell'obbedienza a Dio, appunto Adamo si vede nudo, insomma. Quindi questi capiscono che c'è un cambiamento in corso totale, molto grande, e lo rifiutano, insomma, no? da una parte sì, è vero che ieri però era proprio il contrario, cioè i discepoli richiamano Gesù perché non si occupa di salvarli, qui invece non la vogliono questo cambiamento, ma loro capiscono che c'è una che gli si richiede probabilmente una conversione dei costumi, chissà, e quindi non sono impressionati da questo, forse temono di non poter più controllare, insomma, la loro vita, i loro affari, le loro relazioni. Questo sconvolge troppo, insomma, guarisce, cambia tutto, rende le persone sane di mente. Quindi è uno sconvolgimento peggiore per loro, perché in fondo il male ci sono dentro, ma forse pensano di poterlo tenere sotto controllo. Invece questo stravolge tutti certi modi, certi sicurezzi, insomma, quindi lo pregano, cioè si usa un termine della fede, insomma, no? Però di andare via, insomma, e di lasciarli liberi, cioè di lasciarli invece prigionieri, insomma, vogliono rimanere prigionieri. Vogliamo, perché poi penso che sia in realtà riferito, pare che ci sia un passaggio in cui il testo dice quest'uomo, ma si può leggere anche proprio nell'uomo o l'uomo, insomma, quindi è certamente un concetto da estendere largamente a tutti.
Ho fatto qualche pensiero piccolissimo legato a quello che ho detto a Valerio, perché vabbè, questo testo mi è molto caro perché è stato il testo della mia descrizione, quindi tantissimi anni fa, c'era anche con Giuseppe. E appunto ho fatto una piccola cosa che lui ha detto, non durante la messa, insomma, come mi dice, cioè, vedi, era così cattivo che non disse neanche niente, lui si slegava, si cacciava via le catene, insomma era proprio cattivo, e quindi il Signore cerca di far uscire da lui tutto questo male. Ecco, invece stamattina proprio mi ha colpito il fatto che non so la traduzione giusta, ma sia quando dice di scongiurare il nome di Dio, non tormentarli. E ho pensato appunto che questa operazione che il Signore vuol fare ultimamente di tenerci in Lui, insomma, ecco, non nelle nostre catene, è un'operazione che a noi fa molto male, ci fa male, perché non vogliamo, ecco, come diceva la lei, non preferiamo stare nel nostro male, nelle nostre catene, e quindi tutte le volte che il Signore cerca di cambiare questo nostro stato demoniaco, insomma, è un tormento, non è una cosa piacevole, cioè, vabbè, insomma, è più buono, direi, no, cioè, è proprio un tormento, e alla fine delle volte non ne siamo neanche contenti di questo, perché è faticoso accogliere questa operazione anche difficile, penso, che il Signore cerca di fare. Poi vabbè, stamattina ho visto che dei Tessalonicesi al versetto 8 dice: noi siamo del giorno e dobbiamo essere sobri e rivestiti con la corazza della fede e della carità. Ecco, questo è l'abito che il Signore sicuramente cerca di metterci addosso. No, appunto, mi sono andata molto più avanti, però appunto avendomi ricordato anche quel giorno dove mi è stato messo un vestito diverso, forse si voleva anche appunto cercare di investire una persona nuova, ecco. A distanza di tanti anni mi sembra che che ogni giorno si deve ricominciare questa operazione, però il Signore prova sempre a farlo.
Ancora un passo indietro riguardo alla parte iniziale, perché ho visto che rispetto agli altri evangelisti Marco dà più spazio alla descrizione di questa, di tutti i tentativi che gli uomini fanno per tenere quest'uomo un po' imprigionato, quindi sembra che si insista molto sulla inutilità di ogni sforzo umano per sforzo di tipo punitivo, coercitivo, emarginativo, per risolvere il problema del male. E quindi risulta al contrario molto di più il fatto che è una grazia di Dio, che gli uomini sono sconfitti non riescono. In Marco è molto evidente questo contrasto.
Una cosa piccola, quello che ha detto Giuseppe, questo è il primo apostolo pagano, no? I commentatori notano che non è il primo guarito, però è il primo a cui Gesù non ha bisogno di porre la questione del segreto messianico, eccetera, il divieto di, anzi fa il contrario, lo manda proprio come apostolo. Mi veniva da pensare che questo imbarazzo Gesù ce l'ha con le persone della religione. Ce l'aveva di là nel territorio dove tutti sono appartenenti a un mondo religioso, che crea questo problema di comprensione, di equivoco. Di... Mi veniva da chiedermi se per caso noi non siamo, quando siamo degli addetti ai lavori, siamo dei già dentro la cerchia, ecco, siamo un terreno più difficile, siamo più, creiamo addirittura la nostra stessa struttura, sulla struttura di libertà, che invece la persona che viene così nuda, c'è questa parte della nudità, non dà, e va, anzi e rinnova quella, anzi inaugura quella dinamica che c'è poi nei brani delle Pasquali di Giovanni, no? Ma lui a cercarlo, c'è questo secondo incontro, fa pendice, ed è lì tutto unito, tabula rasa.
Io sono rimasta colpita dalla descrizione dell'indemoniato, anzi ex indemoniato, mi pare che sia un insegnamento per noi, seduto, vestito, sano di mente, cioè con la consapevolezza di ciò che è accaduto, come dice la lettera a Tessalonicesi, consapevole di ciò che è accaduto, cioè che è diventato figlio della luce, figlio del giorno. È un insegnamento anche la richiesta che fa a Gesù di essere con lui, anche che fosse con lui, non tanto in maniera, fosse con lui. Mi ha colpito questo, forse questo verbo, perché Gesù non rifiuta, ma anzi lo fa un apostolo nuovo, perché questo è anche l'inizio del Vangelo di Marco, quando dice che costui 12 perché fossero con lui e andassero a loro annunciare, appunto lo fanno apposta ad annunciare ciò che Dio ha fatto, la misericordia che ha avuto per lui, e sono anche la parola della Madonna del Magnificat. Grande cosa ha fatto, perché grande cosa ha fatto me, potente la misericordia, sia sempre su quelle che lo temono. Ecco, mi pare. E ad annunciare tutto il, ciò che il Signore ha fatto per noi sempre, ogni volta che ci libera, insomma, da noi stessi, da demoni, sì.
A me è piaciuta molto la delicatezza del Signore, il quale, trovandosi in territorio appunto pagano, non si mette a predicare, come magari viene istintivo, insomma, la nostra mentalità, no? Ma si preoccupa del bene di una persona, ecco, di fare del bene senza stare a dire da dove o da chi, ecco. Quindi mi è sembrato molto discreto, ecco, e questa persona che viene liberata mi ha ricordato la vicenda del cieco nato, perché il cieco nato, in quella bellissima discussione lunghissima, dice: beh, insomma, io se sia un peccatore non lo so, io so solo una cosa, che prima ero cieco, adesso ci vedo. Quindi lui non si preoccupa tanto di quale Dio, di chi Dio, che profeta, insomma, chi sia. Lui appunto guarda i fatti, e quindi questa persona che è stata liberata è talmente forte la sua esperienza che disobbedisce a Gesù. Lui non resta a casa sua, come gli aveva detto di fare Gesù, ma va per tutta la Decapoli a dire che quello che gli era successo, quindi l'esperienza personale di avere ricevuto del bene, ecco. E credo che questo oggi, con tutti i problemi che ci sono tra le religioni, sia importante, nel senso che è la carità alla fine quella che apre le porte, al di là delle prediche o dei credi.
Io ho notato una cosa, che questo elemento, chiamiamolo così, demoniaco, è suicida, cioè l'uomo si percoteva e questi qui vanno dentro il mare, questi porci. E così mi ha ricordato un po' una cosa che ho sentito ieri sera detto dal Papa, che diceva che far male in definitiva è rivolta anche contro se stesso, il male che fa l'altro, sì. Questo vuol dire che questo uomo è l'icona, insomma, in qualche modo è l'icona della condizione umana ferita, insomma, non so, è stato un po' già detto, ma insomma è importante, per cui è l'icona anche dei mandriani, è l'icona di tutti, insomma, l'Adamo ferito, insomma. Anche nel battesimo c'è l'esorcismo, insomma, è molto importante, che anche la, ed è un compito, niente, è qualcosa che fa il Signore, ma è un compito che poi lui dà, insomma, anche dentro la Chiesa, cioè, forse a tutti sono andati a questo punto.
Io ho letto l'inizio del capitolo 8 di Luca, dove si dice appunto che Gesù è con i 12, e poi che ci sono alcune donne che erano state curate da spiriti cattivi, della serenità e con Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni. Ecco, quindi come per dire appunto che è la nostra condizione, ecco, però Gesù è insieme a questi e continua appunto a curare, a mandare i diavoli. Insomma, io penso che sia la normalità, la nostra infermità appunto, e può essere una cosa buona raccontare proprio nella nostra casa, ognuno nella sua casa, con il consuelo, quello che il Signore fa continuamente per ciascuno, tutto il bene e la misericordia che usa per ciascuno.
Ma io credo che conclusivamente, globalmente, quindi questa parola sia una parola molto severa nei nostri confronti. Basterebbe fare il conto ciascuno di noi che lo può e lo deve fare, di quanto il nostro occhio sia completamente diverso da quello di Gesù, e perdiamo un sacco di tempo, anzi lo spendiamo malamente, con l'accusa l'uno nei confronti dell'altro, che non c'entra niente. Anche sul discorso della misericordia io tirerei a essere un po' severo, perché lui non è che sia semplicemente buono con il peccatore, oppure che faccia delle carezze a questo qui, anche se ha degli atteggiamenti bestiali. In realtà non gli parla neanche, e tutto l'episodio è costruito su quella frase strana che esce da Gesù, dove si capisce che il vero interlocutore è un altro, perché gli dice: spirito, esci da quest'uomo. Questo è il punto fondamentale, che noi, cioè miseri, ci rivolgiamo ancora l'uno all'altro, perché questo non mi capisce, perché quello mi fa fastidio, perché quello mi fa il male, perché questo mi tratta male, no? E continuiamo a fare questo faticoso, inutile esercizio di accuse interne. Però questo non serve a niente. Perché in realtà quello che fa quel putiferio sciagurato, in realtà è uno schiavo. Quindi non può obbedirti, non può diventare buono, e non lo diventa perché tu gli dici: ma come sei cattivo. Il problema è più profondo, no? Quindi lui non si rivolge a questo uomo, si rivolge allo spirito immondo e insiste, perché poi chiede, certo che a muovere la bocca è quell'uomo, ma dice: ma come ti chiami? Lui non mica risponde che si chiama Pierino, dice: mi chiamo Legione, perché siamo molti. Quindi è ancora l'altro, il dibattito, no, di Gesù. Quindi va benissimo usare il termine misericordia, ma credo che bisogna almeno oggi pensare che la misericordia è un modo nuovo di vedere, per cui invece di vedere il mio fratello che fa male, io incomincio finalmente a vedere il mio povero fratello prigioniero di un male. E quindi la cosa che posso fare, che cos'è? Non lo so, è che la forza della mia preghiera lo libererà, è che già il mio modo di vederlo incomincia a essere per lui una liberazione,
è che in ogni caso forse invece di sgridarlo è meglio dargli una medicina, insomma. Però è questa, mi pare, la forza, no, del testo. E cioè che noi non viviamo in mezzo a cattivi, ma viviamo in mezzo a prigionieri, e noi stessi lo siamo. Infatti lui ce l'ha insegnato bene. Quando pregate il Padre, chiedendogli questa roba qua: liberaci dal maligno. È il grande problema, la negatività è quella. Quindi bisogna proprio voltare pagina. Si può decidere di non andare nella terra dei gadareni, e si dice, va bene, quelli là stanno là su quella sponda e si arrangiano. Tra l'altro non avranno problema i maiali, scusa, i demoni, perché pare che tutto l'ambiente sia piuttosto omogeneo in quella direzione, no? Tra l'altro è curioso, perché c'è quella, lo pregarono, e dice loro, lo prego di andare via. No, è singolarissima la cosa, è molto ben ricostruita questo rimando di Verdi. E lui, questo qui liberato, fa paura. No, perché questo è impressionante, è talmente diverso che fa paura, perché è diverso anche da tutti gli altri. E quindi il rapporto vero con il fratello non nasce se non da questo. Dopo c'è anche l'ultima frase, e anche quella è preziosa. Ma dice, posso stare con te? No. E lo invita, gli comanda di diventare trasmettitore del bene che ha ricevuto. Perché anche questa è una cosa molto importante, no? Cioè ricordarci, e ricordarci reciprocamente, il bene che abbiamo ricevuto e il bene che ci avvolge. Quindi sono due fronti, mi pare, no? Che oggi vanno portati profondamente dentro nel nostro pensiero, perché siamo sempre fuori. Tanto è inutile, voi non tentate di legarmi, perché io spacco tutti i legami, rompo, ecco, quindi è inutile che lo facciate. Quindi la gran fatica di sempre tentare di legare il malfattore, bisogna liberarlo dal male. E poi certo, e quindi il finale non è meno importante dell'atto di liberazione. Tu sii un raccontatore del bene. Tra l'altro con molta simpatia, no? Perché Gesù gli dice, vai piuttosto in giro a dire il bene che Dio ti ha fatto. Il testo cortesemente dice che andava in giro a dire il bene che Gesù gli aveva fatto. E quindi annunciava chi era Gesù. Sapete quell'omino che è venuto, è Dio. A me pare che noi siamo dentro sempre a queste due situazioni, che intendiamoci, credo che si ripresentino sempre, no? Perché se tu mi vedi preda di un sentimento di vendetta, fai qualche cosa per liberarmi. Tra l'altro è interessante, perché anche per la liberazione non c'è la forma riflessiva del verbo. O tu mi liberi, o io non mi libero, non c'è questa ipotesi. Ho bisogno di essere liberato. Liberati da quel vizio, mio nonno libero, non ce la cavo, perché quel vizio è più forte di me. Quindi al di là di queste manifestazioni un po' tumultuose, per fortuna magari noi lo siamo un po' meno, insomma, possiamo non vivere nelle tombe, eccetera, né magari ci tiriamo addosso dei sassi, anche se lo facciamo molto, no? Questa, avete visto, è una delle annotazioni specifiche di Marco rispetto al parallelo, ma anche tutto un suo masochismo, no? Per cui si fa del male. Quante volte, no? Si vede questa cosa. Solo che noi siamo degli indemoniati più sottili, si vede meno. Un ragazzo che si è perso dentro la droga, noi vediamo, no? Che lui è prigioniero di una cosa con la quale si autodistrugge. Però le strutture fondamentali sono sempre uguali. Anche se uno è divorato dall'orgoglio invece che dalla droga, però è sempre questo il fatto. Allora mi sembra tanto bello che per tutto quello che è stato detto, mi sembra che sia importante che noi concludiamo che il segno di questa giornata è proprio questa interpretazione, che quindi non accusa mai il tuo fratello, non mi consente mai di accusare il mio fratello, ma di chiedere sempre che sia liberato. E in positivo a ricordarci che bei regali, è vero che hai avuto, che bei regali che ho avuto, che grande responsabilità abbiamo, no? Di rendere partecipi di tutto il bene che abbiamo ricevuto. Quindi male da cui siamo stati liberati, grande dono, grandi doni che continuiamo a ricevere. La preghiera del Padre Nostro mi pare che sia conferma che ci sono forse le situazioni radicali che diventano emblematiche, paradigmatiche, come la vicenda di questo povero uomo gadareno. E poi però sono anche strutture della vita, no? Per cui probabilmente siamo sempre dentro un po' a tutte e due le vicende. Questo chiede in ogni caso lo spegnimento dell'accusa, della condanna, dell'eliminazione. Il Papa è molto preoccupato che adesso prevale questa idea, no, che uno viene non solo trattato male, ma viene fatto scomparire, per lui non c'è posto, no. E quindi più che pensare di correggere si rischia di eliminare. Mi pare che questo lo dobbiamo chiedere con tutte le nostre forze, come grandi ragioni per la nostra vita insieme.